Allora, siamo qui arrivati per una nuova lezione sulla parasha di Emor, la parasha di questa settimana, che parla di tutte le regole delle feste. Nella parasha di Emor si racconta all'inizio le regole dei sacerdoti, i Kohanim, coloro che dovevano lavorare nel santuario, e quelli che erano chiamati i sacerdoti, quelli che erano devoti al servizio divino. Loro non potevano sposarsi con una donna divorziata, una donna che ha avuto un rapporto vietato con qualcuno e così via. Poi la Parashah racconta anche delle regole relative ai sacerdoti, che un Kohen per poter lavorare nel santuario doveva essere integro, non doveva avere dei difetti, non doveva avere nessun tipo di problema. E poi si parla ancora qualche regola dei Kohanim, sacerdoti, e poi si passa a raccontare le feste. E noi partiamo subito con le feste. Si inizia a parlare di Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot in fondo. In ordine cronologico si parla da Pesach Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot e Shmini Atzeret. Allora, vediamo un attimo, siccome questa parasha è molto importante perché tutte le feste dell'anno le impariamo da questa parasha. Per cui impariamo Rosh Hashanah, impariamo Kippur, impariamo tutto quanto, impariamo dalla parasha di Emor. Ecco perché durante Sukkot, durante Pesach, durante le feste in generale, leggiamo sempre la parasha di Emor perché in essa si racconta l'obbligo di festeggiare. Per cui, durante le feste, che noi leggiamo i brani della Torah che parlano delle feste, leggeremo sempre la parasha di Emor. E qui voglio subito partire con il giorno di Kippur, il giorno solenne, il giorno del perdono, che Hashem ha deciso che in questo giorno ci perdonerà per i nostri peccati, un giorno dedicato all'espiazione. Noi digiuniamo il giorno di Kippur e ci leviamo e diventiamo come degli angeli, perché gli angeli non mangiano, non bevono, non dormono. Noi dormiamo, però siamo, non mangiamo, non dormiamo, sembriamo degli angeli. Per questa ragione, il giorno di Kippur, noi ci permettiamo il grande lusso di poter dire lo Shema ad alta voce e anche Baruch Shem Kevod Malchuto, che è una preghiera che noi abbiamo rubato agli angeli, che Moshe Rabbeinu, in per esattezza, ha rubato agli angeli quando è salito sulla montagna di Sinai. Ebbene, noi questa preghiera non potremmo recitarla perché non ci appartiene, l'abbiamo presa dagli angeli e loro sono gelosi. Ma quando arriva il giorno di Kippur, che noi sembriamo come se fossimo degli angeli, allora noi diciamo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ve'ed. Non ci vergogniamo perché siamo come degli angeli, siamo come loro. E questo, il giorno di Kippur, è il giorno del digiuno, ma è il giorno dell'espiazione dei peccati. Però, dice la Torah, che il giorno di Kippur non perdona ai peccati che un uomo ha fatto a un altro uomo, perdona ai peccati che un uomo ha fatto verso Dio. Perché se no, uno va, ruba, insulta, umilia le persone e poi dopo arriva Kippur, Hashem perdonami. Allora, io ti perdono, però se tu hai rubato un altro devi restituirgli quello che gli hai rubato. Se tu fai un altro danno, hai svergognato qualcuno, devi andare a chiedere scusa. Per cui Kippur perdona sì, ma i peccati tra l'uomo e il prossimo, non tra uomo, tra uomo e Dio, ma non tra uomo e prossimo. Chiaro? A questo punto possiamo riflettere su diverse cose per capire quanto sia delicato Kippur e quanto bisogna essere attenti. Allora bisogna ricordare che tra tutti i peccati, quello più grave, quello che è molto molto delicato, è il non rubare. Nessuno di noi dice, ognuno direbbe, ma no, rubare Dio non voglia, nessuno vuole rubare, nessuno, guai chi ruba. La verità è che ci sono molti livelli di rubare, e siccome Kippur non perdona i peccati che uno ha fatto tra un uomo e l'altro, se uno ha rubato da un altro, il Kippur non potrà espiarlo. Per cui dicevamo l'importanza del rispetto per il prossimo e di non rubare. per capire quanto sia delicato il non rubare e quanto sia pericoloso e quanto noi Kippur dobbiamo fare attenzione e chiedere perdono da ogni persona che abbiamo creato anche un minimo danno, e anche se noi non pensiamo di aver rubato, io vi racconterò una storia famosa che è successa con la Rizal. Allora, 500 anni fa in Israele c'era un rabbino molto importante che si chiamava Avraham Galanti, lui era il rabbino capo di Gerusalemme. Questo rabbino era molto molto onesto, molto attento, non rubava niente, era proprio di una onestà incredibile. Un giorno lui decide di andare dalla Rizal, sapete chi è la Rizal? È il secondo più grande cabalista di tutti i tempi. Lui viveva, questo cabalista, a Tzfat, e lui era rispettato, rinomato, amato da tutti quanti. E un giorno arriva da lui Avram Galante e gli dice: "Senti, caro Arizal, io vorrei chiederti un tikkun, una riparazione per la mia anima." Arizal dice: "Tu che sei un rabbino così grande, io come posso, cosa posso fare per te?" Gli dice: "Guarda, guarda nella mia fronte e dimmi se c'è scritto qualcosa che io devo aggiustare. E io giuro in nome di Dio che tu ti obbligo a dirmi cosa vedrai nella mia fronte. Sento che c'è qualcosa che non va nella mia anima." Sapete che nello Zohar c'è scritto che sulla fronte è scritta la vita di ognuno di noi. E anche sulla mano. I famosi chiromanti che oggi imbrogliano le persone si basano appunto sul fatto che nello Zohar c'è scritto che nella mano e sulla fronte ci sono scritti tutti i segreti e tutto il racconto della vita di ognuno. Allora lui va dalla Risa e dice: "Tu che veramente non sei un chiromante come quelli che oggi mettono in prigione, che proprio hanno dato 10 anni alla nostra, a questi furfanti che rubano in televisione dicendo di essere dei veggenti imbroglioni." Allora, la Rizal invece era un grandissimo cabalista, lui era in grado di vedere sulla fronte e di capire la persona chi era, cosa aveva, cosa non aveva. Allora gli dice, la Rizal lo guarda sulla fronte e gli dice: "Mi spiace dirti, caro rabbino, ma io vedo sulla tua fronte qualcosa che è furto." Rabbi Avraham Galanti dice: "Se c'è nella mia mano del furto, come io posso avvicinarmi davanti al Padre Eterno? Come io posso avere coraggio di arrivare a Yom Kippur e chiedere perdono? Allora devo risolvere subito questo problema." Va a casa triste e pensieroso, si veste di abiti tutti di lutto, chiama tutti i suoi dipendenti, gli dava dei tessuti, li faceva cucire, faceva dei vestiti, li vendeva e guadagnava qualche cosina per mantenersi. E chiama tutti i suoi sarti e gli dice: "Sentite bene, io non so se qualcuno è ancora in credito da me, che io gli devo ancora dei soldi, che ancora ha bisogno che io lo pago. A me non mi risulta, ma se c'è qualcosa che qualcuno deve prendere da me, che lo dica qui adesso subito davanti a tutti, che io lo pago subito. E sappiate che io sono un uomo fatto di carne ed ossa, e io posso anche sbagliare, e se io ho sbagliato devo pagare caro, perché Dio non mi perdona il giorno di Kippur. Allora, per favore, ditemi chi gli spetta ancora qualcosa da me, che io lo pago subito." Anzi, prende un grande cesto, ci mette dentro soldi e dice: "Ognuno prenda da questo cesto quello che lui desidera e quello che lui pensa che io gli devo ancora." E così nessuno di questi dipendenti ha il coraggio di dire niente, di rivendicare qualche debito nei confronti del grande maestro, del grande Avram Galanti. Allora gli dicono ai suoi servitori, ai suoi collaboratori, i lavoratori, gli dicono: "Senti, noi non abbiamo niente da pretendere da te, da quando lavoriamo con te non ci è mai fatto mancare niente, sei una persona così corretta, così onesta, che fossero tutti come te sarebbe un miracolo, come possiamo illuderci che tu ci devi ancora qualcosa? Da quando abbiamo lavorato con te abbiamo visto anche Berakhah nella nostra vita, nel nostro lavoro, e nessuno di noi pretende niente da te, scusaci, caro Rav." Allora lui dice: "No, mi spiace, c'è qualcosa ancora che qualcuno aspetta da me, per favore che lo venga a prendere, anche senza giustificare." Allora ha messo questi soldi, nessuno ha voluto prendere niente, tutti sono usciti, all'infuori di una donna, abbastanza anziana, che lei è passata da questo cesto, ha preso due monetine, è uscita fuori. E tutti hanno detto, se per caso ti abbiamo rubato, ti perdoniamo, non ci spetta niente, se c'è stato malinteso, e così sono andati via. Questo Avram Galanti torna subito dal rabbino Arizal, dice, cara Arizal, ho fatto tutto quel che potevo, tutti mi hanno perdonato se per caso ci fosse stato qualche errore di sguido. Adesso per favore, cara Arizal, voglio che mi dici di nuovo se sulla mia fronte risulta che ancora c'è qualcosa che io devo aggiustare, debba fare tikkun, devo riparare. Gli ha detto la Arizal, gli ha detto, guarda, caro Rabbi Abraham, adesso sulla tua fronte non vedo niente. È tutto pulito, vuol dire che tu veramente hai corretto quel poco, quel piccolo danno che c'era nella tua anima, che si vedeva sulla tua fronte. Allora la Risa dice, se vuoi ti dico anche cos'era il problema che tu hai avuto. Quella donna che ha preso le due monete, sappi che quella donna lì è una donna che lei è molto professionale. Lei sa lavorare molto bene e molto meglio degli altri. E lei la più brava di tutti. Siccome lei lavorava meglio degli altri, ma lei veniva pagata come tutti, magari per ragioni tutti uguali, non si fa differenza, allora cosa succede? Tu gli facevi un torto a lei, perché lei, siccome nello stesso periodo, nello stesso lasso di tempo, lavorava molto di più degli altri e faceva anche meglio il lavoro, allora in cielo erano arrabbiati contro di te, hanno scritto sulla tua fronte che tu come gli avevi rubato qualcosa, perché non era corretto dare a una persona che lavora molto meglio la stessa cifra che dai a un dipendente nuovo, un apprendista o che ne so. Anche se sembrerebbe più giusto dare tutti la stessa cosa, ma in realtà non è giusto, perché uno che ha esperienza lavora molto meglio e deve essere pagato per questa esperienza. E così gli ha detto la Risal, quando lei è uscita, ha preso quelle monete perché lei si sentiva in torto, si sentiva, diciamo, non trattata correttamente, e prendendo quelle monete si è rimessa a posto la coscienza che era stata così ripagata per quel lavoro maggiore che lei aveva fatto perché lei era più brava degli altri. E così la Risal dice a questo Rabbi Avram Galanti, dice, guarda, delle volte per due monetine una persona deve ritornare in questo mondo. E la persona che è stata rubata di queste due monetine deve anche lei ritornare in questo mondo. E quello che ha rubato all'altro deve ridare all'altro quello che gli aveva rubato. Tutto questo per due monetine. Dice la Risa, delle volte bisogna, quando uno lavora con qualcuno, dirgli, se c'è qualcosa che io ti devo o qualcosa che tu mi devi, io ti perdono, tu mi perdoni. In modo che entrambi noi due non dovremmo ritornare in questo mondo e faticare di nuovo un'altra vita intera solo per quelle due monete che io ti dovevo o che tu mi dovevi. Perché veramente, quando qualcuno rimane in debito verso quell'altro, entrambi i due devono ritornare e quello che ha fatto il torto all'altro deve quell'altro ridarglielo indietro. Ci sono diverse storie che raccontano questo fatto. Allora, Rabbi Avram Galanti ha detto, meno male che per due monetini sarei dovuto ritornare in questo mondo, io ho rubato, è una cosa che ho rubato senza saperlo involontariamente, ma nessuno mi ha detto niente, eccetera, eccetera. Per questo uno deve essere molto attento quando si parla di soldi, molto attento quando si parla di non creare dei danni e non di rubare qualcosa a qualcuno che gli spetta. Cosa impariamo da questo, cari amici? Quando arriva il giorno di Kippur, noi diciamo ad Hashem, Hashem perdonaci tutti i nostri peccati, noi vogliamo essere perdonati, però, cari amici, non è possibile solamente dire perdonaci se noi non abbiamo prima espiato i peccati che ci sono tra noi e il nostro prossimo. Ma i peccati tra noi e il nostro prossimo, spesso noi non li conosciamo neanche, non sappiamo quali sono, non sappiamo neanche che dobbiamo chiedere il perdono. Ed è per questo che una persona, non potendo neanche sapere, non può neanche illudersi di dover chiedere qualcosa a qualcuno. E allora uno per precauzione, quando si tratta di lavoro, di soldi, deve essere sempre molto molto attento, dire guarda se io ti devo, tu mi devi, dobbiamo, io perdono te, tu perdoni me. Numero uno. Numero due, bisogna essere estremamente precisi alla lettera basta anche un centesimo che uno rimane in torto, rimane in debito, che pur non può perdonarlo e deve ritornare in questo mondo per aggiustare questo torto. Perché davanti a Hashem un centesimo o un miliardo è la stessa cosa, è sempre un torto. Allora uno per poco può rimanere, diciamo, intrappolato in un problema che non riesce a venirne fuori perché non sa a chi deve dei soldi, non sa che lui è indebitato ancora verso qualcuno, non sa che deve tornare in questo mondo. Per questo ricordiamoci che Kippur perdona solo i peccati tra noi ed Hashem, ma noi tra noi e il prossimo. A questo punto parliamo invece delle altre feste. La Parashah di Emor parla della descrizione della Sfirata Omer. La mitzvah di contare l'Omer lo impariamo dalla Parashah di Emor. Il conteggio dell'Omer, come vedete sul mio nominativo di Skype, che io scrivo, hai contato l'Omer oggi? La Torah ci dà la mitzvah di contare ogni giorno dell'Omer da Pesach fino a Shavuot, ci sono 49 giorni, e c'è una mitzvah della Torah di contare ognuno di questi giorni. Il significato principale di questa mitzvah è legato al fatto che gli ebrei, quando sono usciti dall'Egitto, sapevano che avrebbero ricevuto la Torah. E ogni giorno che passava lo contavano, sapeva che dopo al 50° giorno avrebbero ricevuto la Torah. Come quando qualcuno sa per certo una cosa incredibile, e allora è così felice, è così, diciamo, gioioso che conta tutti i giorni che mancano e non vede l'ora. Anche gli ebrei hanno contato i 49 giorni che c'erano tra Pesach e Shavuot. Noi abbiamo la mitzvah di contare l'Omer proprio per questa ragione, per contare tutti questi giorni che ci sono in mezzo tra Pesach e Shavuot. Adesso, perché la mitzvah del conteggio viene chiamata il conteggio dell'Omer? Perché Omer è una misura di orzo. Siccome veniva portato al santuario un quantitativo d'orzo come dono per il santuario, allora noi contiamo l'Omer da quando noi portiamo questa offerta al santuario, ovvero dal secondo giorno di Pesach, quando portiamo questa offerta, da quel momento inizia il conteggio. Allora la Torah ha voluto legare questo conteggio a questa offerta che pesava un omer, questo omer di orzo, a questo è legato, a questa cosa noi, la Torah decide di legare questo conteggio. Vediamo un attimo di capire cos'è questo conteggio dell'omer. Allora, simbolicamente sono 49 giorni, uno dice sono 49 e finita la storia. La verità è che ognuno di questi giorni ha dentro di sé, contiene un significato molto profondo. E il nostro dovere è quello di ricordare e di valorizzare il messaggio che c'è in ognuno di questi giorni. Noi ci troviamo nel mese di Iyar e in Iyar si scrive Aleph Yud Yud Resh. L'iniziale delle lettere del nome di Iyar è un verso nell'Esodo che dice Ani Hashem Rofecha, io sono Hashem il tuo guaritore. Ani inizia con l'Aleph, Hashem sono le due Yud, che è Dio. Rofecha che ti fa guarire. Il mese di Iyar è un ottimo mese per guarire sia spiritualmente e sicuramente fisicamente, perché l'iniziale di questo mese vuol dire guarigione. Allora, siccome in questo mese noi abbiamo la guarigione, allora in questo mese noi ricordiamoci che possiamo migliorare, che possiamo aggiustare i nostri attributi, i nostri comportamenti, eccetera, eccetera. E questo succede proprio grazie all'Omer. Perché grazie all'Omer? Perché durante il periodo dell'Omer noi raffiniamo tutti i nostri comportamenti, tutti i nostri attributi. Infatti, ognuno di noi ha sette attributi. Dio ha creato il mondo in 7 giorni, noi mettiamo i tefillin sul braccio, ci sono 7 giri, perché noi abbiamo 7 attributi nel nostro cuore. E quando noi mettiamo i tefillin sulla mano, sul braccio, noi facciamo questi 7 giri per ricordare che noi dobbiamo legare a Dio tutti i nostri 7 attributi. E questi 7 attributi nel libro della Yetzirah, nel libro della formazione, della creazione, lì vengono approfonditi molto in grande, in lungo, e ognuno di questi attributi ha un'identità, ha un significato. In ebraico si chiamano Chesed, che vuol dire bontà, Gvura vuol dire rigore, Tiferet vuol dire clemenza, Netzach vuol dire vittoria, Hod vuol dire umiltà, Yesod vuol dire unità, unione, fondamenta, e poi Malchut vuol dire regnare, vuol dire anche comunicare. Per chi volesse capire di più il significato di Malchut o approfondire meglio uno di questi temi, può trovare sulla lezione online di Virtual Yeshiva, c'è una lezione che si chiama Sfirata Omer, che è una lezione che avevo fatto l'anno scorso, che avevo registrato e si trova sul sito di Virtual Yeshiva. Adesso, per quanto riguarda, tornando al significato di questi 49 attributi, allora, ce ne sono 7 generali, ma ognuno di questi 7 è incluso di altri 7. Per cui, nel Chesed, nella bontà, ci sono tutte le sfaccettature delle altri 7 attributi. Per cui c'è Chesed che è nel Chesed, c'è Gvura che è nel Chesed, e c'è Tiferet che è nel Chesed, e così via. Giusto per dare un esempio banalissimo, Chesed vuol dire bontà, e Gvura vuol dire rigore. Ma ci sono due tipi di bontà, di amore. C'è l'amore che viene dato con amore, e c'è amore che viene dato con rigore. Quando un padre, perché ama suo figlio, gli dice no, guarda, non ti lascio andare in questo locale, non ti lascio frequentare queste persone, questo qua è un amore che ha il padre verso il figlio, che si riveste sotto forma di rigore, che lui dice no, non puoi fare questo. E poi ci sono così tutti gli attributi, ognuno incluso di 7, per un totale di 49. Praticamente tutti i tipi di comportamenti che noi potremmo avere nella nostra vita sono 49 comportamenti. Adesso, ogni giorno dell'Omer noi dobbiamo raffinare, elevare, aggiustare, rettificare, in ebraico tikkun, di uno di questi 49. C'è un libro molto interessante che spiega esattamente ognuno di questi attributi che cos'è, dà un esempio di come ognuno potrebbe, ogni giorno dell'Omer, cosa potrebbe rettificare. È una cosa che mi piace tantissimo, tra l'altro, e spero un giorno di pubblicare in italiano, perché è una cosa di psicologia, diciamo, di comportamenti, di attributi, molto interessante. Adesso vorrei spiegare un attimo questo numero 49, è un numero molto importante. E ogni giorno dell'Omer noi abbiamo un altro tipo di attributo da raffinare, come dicevamo prima, ma abbiamo anche un'altra parola del Salmo 67. Allora, il Salmo 67 dei Teilim ha esattamente 49 parole. E ogni giorno dell'Omer è legata a un'altra parola di questo Salmo 67. Se voi estrapolate la prima frase, che è introduttiva, l'Amnatea Binginot Mezmorshir, da Elohim Yechonenu fino alla fine del brano ci sono 49 parole. Non per caso, durante il periodo dell'Omer, che è legato a 49, è scritto che chi legge l'Amnatea Binginot, il Salmo 67 a forma di menorah dopo la Birkat Kohanim, lui ha un grande auspicio di successo ed è garantito che tutto l'anno non gli succederà nessun danno e avrà tanto successo in tutto quello che farà. Si racconta che il re Davide, colui che ha scritto tutti i salmi e in particolare il Salmo 67, che questo Salmo 67 nella Kabbalah è un argomento molto molto interessante, molto profondo. Io facevo, tipo 10 anni fa, diverse conferenze con un mio caro amico italiano che si chiama David Menasce, e lui basava ore e ore e ore di conferenze solo sul Salmo 67, sulla menorah, cioè il Salmo Lamnatea Binginot a forma di menorah. C'è scritto che il re Davide, quando andava in guerra, lui aveva inciso sul metallo, su una lastra, il Salmo 67 a forma di menorah, e quando lui andava in guerra andava davanti con questo salmo, con questa incisione, E tutte le guerre le vinceva e tutti i suoi nemici crollavano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Salmo 67 ha una forza incredibile che non bisogna sottovalutare e dobbiamo ricordarci che tramite il Salmo 67 noi possiamo fare grandissime cose. Adesso, chi non lo sa leggere in ebraico? Potrebbe leggerlo anche nella lingua che lui capisce, però non ha lo stesso valore di come viene letto in ebraico. Per cui è molto importante cercare di leggerlo anche con la traslitterazione, ma leggerlo in ebraico. Ma la cosa più importante è leggerlo a forma di menorah, vuol dire non leggerlo in maniera liscia, dritta, ma leggerlo proprio come se fosse a forma di menorah. Adesso io vi dico come si legge, cos'è la regola. Allora, immaginatevi un candelabro con sette braccia. Allora, se voi avete il Sidur Sheikh Yitzhak sotto mano, prendete per favore il Sidur Sheikh Yitzhak. Se voi vedete la menorah, si legge, prima si legge il braccio che è completamente a sinistra, Elohim Yechonenu. Poi si legge il braccio che è vicino a lui, che si legge da sinistra verso destra. Poi si legge il terzo braccio, da sinistra a destra, poi si legge il braccio centrale fino in basso, incluso anche le ultime parole che sono in basso e basso, poi si legge il braccio che è quarto da sinistra, poi il quinto da sinistra e il sesto. Allora, e poi il settimo ovviamente. Si inizia da sinistra e si leggono i bracci e si va verso destra. Per quanto riguarda invece l'introduzione, l'Anna Serbing Not, è scritta in alto e quella si legge da destra a sinistra. Per cui si parte da destra per leggere l'introduzione, poi si inizia a leggere il salmo vero e proprio e si va da sinistra, si leggono ogni braccio per conto suo e si va da sinistra verso destra. Per chi c'è davanti la pagina 101 del Sheikh Yitzhak, troverà appunto che sul primo braccio, da sinistra a destra, c'è scritto Chesed, Bontà, Gvura, ci sono i sette attributi, perché ognuno di questi sette braccia è legato a un altro attributo, un altro tipo di comportamento, di sentimento. Allora, siccome ci sono 49 parole e ogni giorno dell'Omer corrisponde a un'altra parola della Mercè Binghinot, ci ricordiamo anche questo, che nell'asse centrale della Mercè Binghinot ci sono 49 lettere. E se voi guardate bene questo disegno che abbiamo fatto, troverete che sia su ogni parola c'è una numerazione, da 1 a 49, e sia su ogni lettera c'è una numerazione, da 1 a 49. Adesso, ogni giorno dell'Omer corrisponde a un'altra parola e a un'altra lettera dell'Amnesia Binghinot. Inoltre, noi abbiamo anche intorno alla menorah, alla Mnatea Binghinot, noi abbiamo anche l'Anna Bekoach. L'Anna Bekoach è un'altra pianta della creazione del mondo. Cioè, Dio, prima di creare il mondo, ha creato una pianta, come uno scultore, come un architetto. E la pianta della creazione del mondo si chiama l'Anna Binghinot. Questa è l'Anna, composta da sette braccia, è come la pianta della creazione del mondo. Vi dico, ci sarebbero ore e ore da parlare su questo. Vi do solamente dei cenni generici perché, appunto, il tempo stringe, non è che si può permettersi. Comunque, l'Anna Bekoach è un altro brano cabalistico, composto sempre da sette strofe. In ogni strofa ci sono sei parole, ma in realtà sono sette parole. Perché? Perché noi abbiamo sei parole più le iniziali di tutte le sei parole. Ogni giorno dell'Omer noi diciamo un'altra parola dell'Anna Bekoach. Il primo giorno Anna, secondo Bekoach, Gedulat, Yeminecha, eccetera. Alla fine della settimana, il settimo giorno, noi leggiamo le iniziali di tutta la settimana come se ci fosse un'altra parola. Perché le iniziali delle parole dell'Anna Bekoach sono tutte, corrispondono a nomi di angeli. Nomi di angeli molto importanti, per cui noi abbiamo nell'Anna Bekoach, abbiamo appunto lo stesso concetto, sette frasi con sette parole ognuno, e che formano 49, e ogni giorno dell'Omer corrisponde a un'altra parola dell'anno Bekoach. Per cui noi abbiamo 49 parole nell'anno Bekoach, 49 parole nell'anno Atzeret Binginot, 49 lettere nell'asse centrale dell'anno Atzeret Binginot, e poi abbiamo 49 attributi. Tutti questi 4,49 sono simili, sono paralleli e sono corrispondenti. Vuol dire che l'attributo di ogni giorno è legato a una certa parola, è legato a una certa lettera della Mashiach, è legato a una certa parola di Anna Bekoach. E quando noi contiamo l'Omer, noi dobbiamo fare attenzione di ricordare tutti questi parametri, e la cosa più importante è noi dobbiamo ricordarci di rettificare il significato dell'attributo di quella sera stessa. Adesso io non posso dirvi il conteggio di questa sera perché io non ho contato ancora, e chi non ha contato deve fare attenzione, perché se una persona dice questa sera siamo tot giorni dell'Omer, non può più fare il conteggio con la benedizione. Ha già fatto la mitzvah, uno che ha già fatto la mitzvah non può più fare la benedizione. Per questo io non posso contare stasera, posso solo dirvi che ieri era il 28° giorno dell'Omer. Oggi siamo 28 più 1 dell'Omer. Adesso ogni giorno che uno conta deve fare una benedizione, e deve pensare e riflettere sul significato di quella sera lì. E se per caso una persona ha dimenticato un giorno e non ha contato la sera, può contare di giorno e recuperare. Ma se non ha recuperato neanche di giorno e ha perso completamente tutto il giorno, sia la sera che il giorno, non può più andare a contare avanti con Berakha. Può contare sì, ma senza Berakha. Per quale ragione? Perché il conteggio dell'Omer, ci sono due opinioni. C'è chi dice che ogni giorno è una mitzvah a sé stante. E c'è chi dice che tutti i 49 giorni che uno conta, allora come se ha fatto una mitzvah intera. Diamo un esempio. Il tefillin della mano è slegato al tefillin della testa. È vero che sono simili, sono paralleli, ma se uno per caso, diciamo, non può mettere il tefillin sulla mano perché Dio non voglia, non ha la mano o ha il gesso, non può mettere il tefillin, allora comunque mette il tefillin della testa, perché sono due mitzvot separate una dall'altra. Una volta uno aveva chiesto, il Rebbe aveva chiesto cosa succede se uno ha il braccio ma non ha la testa, se può mettere il tefillin della mano. Sicuramente può mettere il tefillin della mano, però senza la testa ci vuole sempre la testa nella vita. Ci sono molti che hanno la mano, usano subito le mani, ma non usano molto la testa. È come se non ce l'avessero. Comunque possono metterti fini solo sulla mano. Perché la testa non la usano, è come se non ce l'avessero. Non è comunque un problema. Comunque, allora, i due tefillin della mano e della testa sono slegati fra di loro. Un altro esempio invece, la mitzvah di Lulav. La mitzvah di Lulav, appunto, è composta di quattro piante. Noi prendiamo il Lulav, il palmo, prendiamo il cedro, prendiamo il mirto e prendiamo il salice. Prendiamo queste quattro piante, che tra l'altro sono scritte nella parasha di questa settimana, le uniamo insieme e facciamo la mitzvah di Lulav e facciamo una benedizione. C'è un significato, perché queste piante, cosa rappresentano? Comunque, si prendono queste quattro piante. Se uno gli manca una di queste piante, non può fare la mitzvah. Perché la Torah ha detto che le quattro piante insieme formano la mitzvah dell'ulav. Mentre nei tefillin, quello del braccio sono una mitzvah a sé e quello della testa un altro, nelle quattro piante, se non ce le hai tutte e quattro, non puoi fare la mitzvah. Adesso, a proposito di Sfirat Omer, alcuni paragonano Sfirat Omer ai tefillin e dicono ogni giorno dell'Omer è un'altra mitzvah a sé, per cui se non hai contato un giorno, puoi contare il giorno dopo comunque come benedizione, perché ogni giorno è un'altra mitzvah. Altri dicono, sì, è vero che ogni giorno è un'altra mitzvah, ma l'insieme di tutti i 49 giorni formano la mitzvah dell'Omer. Se tu hai per caso perso uno dei giorni, per cui non hai più la mitzvah integra, perché è come se tu avessi un lulav che ti manca una delle quattro specie delle piante, non hai il mirto, non hai il salice, non hai qualcosa, non puoi fare la benedizione, la stessa cosa vale per l'Omer. Se tu hai perso un giorno, non puoi più fare la benedizione perché non hai più i 49 giorni, non hai più la mitzvah completa. E la benedizione puoi farla solo quando tu hai tutta la mitzvah, non una parte della mitzvah. Siccome noi abbiamo un dubbio quale delle due opinioni è più affermata, È più giusto, è più attendibile l'opinione che dice che ogni giorno è un'altra mitzvah. E ogni giorno che noi contiamo l'Omer facciamo un'altra mitzvah. E vi chiedo a tutti di contare l'Omer, ma io non posso dirvelo di contare adesso, magari dopo la lezione. Facciamo un conteggio di oggi, diciamo, uno potrebbe anche dirlo in italiano. E uno deve contare sia l'Omer, il giorno dell'Omer, ovvero abbiamo detto che oggi siamo 28 più 1, e deve contare anche le settimane, devi dire oggi siamo tot giorni dell'Omer che corrispondono a 4 settimane più oggi, nel caso di oggi, più eccetera, più un giorno. Non posso, non voglio dire, non si può né dire il numero del conteggio dell'Omer né anche il numero delle settimane con i giorni. Per questa ragione, cari amici, noi dobbiamo essere attenti e valorizzare questi giorni così importanti, dove ogni giorno abbiamo questo grande merito, questa grande elevazione, gratificazione che possiamo fare, e dobbiamo ricordare la corrispondenza tra le parole di questo, le parole dell'Omer, l'attributo di quel giorno, eccetera, eccetera. Allora, questo lunedì sera festeggiamo l'Ag BaOmer, però questa sera, adesso in questo momento, festeggiamo qualcos'altro. Sapete che festa è questa sera? Una festa assai importante. Vediamo se qualcuno me lo dice sulla chat. Questa sera è la festa del 14 di Iyar. E cos'è il 14 di Iyar? 14 di Iyar è Pesach Sheni. E che cos'è Pesach Sheni? Tutte quelle persone che non avevano potuto festeggiare Pesach Rishon e si erano dimenticate, scusatemi, non erano in grado, erano impure, erano lontani, non erano vicino a Gerusalemme e non potevano festeggiare, hanno perso l'aereo e non sono riusciti ad andare a Gerusalemme, al santuario, a portare il sacrificio pasquale. Loro avevano la possibilità di rifare Pesach Sheni un mese dopo, esattamente il 14 di Nisan, un mese dopo un 14 di Iyar, ovvero stasera, portavano un sacrificio per ricordare, per recuperare il sacrificio che avevano perso il mese precedente. Ovviamente se uno non andava al santuario per ragioni di pigrizia, questo non è considerato uno che può recuperare. Solo uno che per ragioni di malattia, per ragioni di non so che cosa, allora ha il diritto di andare e portare un mese dopo il sacrificio. Allora, stasera e domani si usa mangiare le azime, le matzot, perché oggi è un mezzo Pesach, Pesach Sheni. E questo è un giorno anche di festa, un giorno che noi non diciamo le suppliche, non diciamo Tachanunim, è un giorno assai importante. Il significato di Pesach Sheni è un significato molto importante che non si può non ricordare prima di passare all'Ag BaOmer. Come scrive il Rebbe nell'Hayom Yom, nel suo libro di Proverbi, che gli ebrei che erano nel deserto erano rimasti impuri, non hanno fatto in tempo a fare il sacrificio pasquale primo. Sono venuti da Moshe Rabbeinu, gli hanno detto: Moshe Rabbeinu, anche noi vogliamo partecipare e fare Pesach, il Corban, il sacrificio pasquale. Allora Moshe Rabbeinu ha detto: va bene, rimanete qua che vi darò la risposta. Ha chiesto a Hashem, ha detto sì, loro possono fare Pesach Sheni. E Moshe Rabbeinu gli ha detto: potete recuperare. Non è mai troppo tardi. Anche chi era impuro, chi era lontano. Cosa vuol dire impuro? Uno che è impuro vuol dire che è a livello di impurità, vuol dire che è a un livello molto basso. Anche una persona che è molto lontano, cosa vuol dire lontano? Non solo lontano fisicamente, dice, ma anche lontano spiritualmente. Uno che è lontano da Dio, uno lontano dal santuario, uno che non ha niente a che fare con Dio, uno che è impuro, che è proprio a un livello proprio basso. Abbiamo ricordato precedentemente nella settimana di Metzorah che uno che diventava impuro con la Metzorah perché aveva fatto dei peccati, cioè l'impurità non viene a caso. Per cui uno che è molto lontano dallo spirito, anche lui può fare Pesach. Quando? Pesach Sheni, secondo Pesach. C'è il primo Pesach e c'è il secondo Pesach. Sapete quanto è grandioso questo concetto? Una persona dice: io non ho niente a che fare con Dio, con lo spirito, con la divinità, non c'entro niente. Io sono perso. Io sono uno che è andato ormai, basta. Sono irrecuperabile. viene Pesach Sheni e ci dà questo grandioso e meraviglioso messaggio: non è mai troppo tardi, niente mai è scontato, niente, nessuno, non è impossibile da recuperare. È questo che noi impariamo. Chiunque vuole ritornare al Padre Eterno, chiunque si sveglia un giorno e dice: ah, io non ho fatto il primo Pesach, io ero troppo lontano, però vorrei fare il secondo. Puoi fare il secondo, puoi recuperare, puoi tornare indietro. Questo è il messaggio che noi impariamo da Pesach Sheni, che è, mentre nella materia una persona non è che può in un giorno recuperare tutto quello che ha perso, perché la materia, ad esempio nello studio, se una persona vuole studiare e non ha studiato, non è che in un giorno può fare un dottorato e una mega laurea, perché lo studio ha bisogno del suo tempo, anche nel lavoro, nei soldi, magari. Mentre quando è vero che uno può vincere la lotteria in un attimo, ma in maniera normale, non è che, invece nello spirito, nel ritorno verso Dio, basta una frazione di secondo. Non è mai troppo tardi e non si sa mai, non bisogna mai essere prevenuti e dire: no, io non ce la farò mai, lasciamo perdere. A questo proposito vorrei appunto dire, citare una legge. Il Talmud dice: una persona che sposa una donna e dice: io ti sposo, bene, felici e contenti. Quando uno sposa una donna può fare una condizione e dire: io ti sposo a una condizione, questa condizione. Allora uno può dire: io ti sposo a una condizione che sono un miliardario, e lui non lo è, il matrimonio è annullato a priori, perché gli ho detto una bugia. Oppure lui dice: io ti sposo a una condizione che tu sei miliardario, io ti sposo a una condizione che tu sei un cantante, una cantante lirica. E lei dice: sì, io so cantare benissimo. Poi lui scopre che lei ha una voce rauca e fa schifo. Allora il matrimonio è nullo. E così uno può fare qualsiasi condizione su di sé, sulla moglie. E per cui se uno fa una condizione e la condizione non viene confermata, il matrimonio viene annullato. Viene una persona che è una persona proprio peggiore dei peggiori, una persona che mangia il maiale il giorno di Kippur, una persona che non osserva niente, che ruba la gente, che è imbroglione, che dice bugie, e viene e dice: io ti sposo a una condizione che io sono un santo, sono un grande giusto, un tzaddik. Sapete cosa dice il Talmud? Il matrimonio è confermato. Sapete perché? Perché basta una frazione di secondo. Nel momento in cui lui dice: io ti sposo a condizione che io sono un giusto, sono un tzaddik, basta che in lui una frazione di secondo ha pensato che lui è un tzaddik, in quella frazione di secondo lui può diventare un tzaddik. Per diventare un tzaddik non ci vogliono anni, mesi, basta un momento che uno dice: io voglio tornare indietro, io voglio cambiare la mia vita, basta una frazione di secondo e lui ha travolto completamente tutta la sua vita. Lui in quel momento è diventato un tzaddik completo. Per cui uno può essere anche un malvagio, può essere anche un, non so, ma se lui in una secondo ha deciso: io voglio cambiare completamente la mia vita, lui in quel momento è già tutta un'altra persona. Per questo, dice Talmud, anche se in apparenza sembra che lui è una persona malvagia, che non ci vuole gradualità per tornare a Dio, uno può tornare in maniera completamente istantanea e basta un herfain, dice. Esattamente la teshuvah. Per cui cosa impariamo da questo? Questo impariamo da Pesach Sheni. Persone che sono lontanissime da Dio, persone che sono impure, loro non c'entrano niente con Dio. Potremmo pensare che loro non sono in grado di fare Korban Pesach, loro non hanno il diritto di fare sacrificio pasquale, non c'entrano niente. Viene Pesach Sheni e ci dice: no, non è mai troppo tardi, si può sempre recuperare, e anche uno che è lontanissimo, lui ha sempre, se lui vuole tornare indietro, in una frazione di secondo, lui si trova già a livelli altissimi senza che neanche se ne accorge. Il Talmud dice, a proposito, un altro tetto, dice: tu basta che fai un'apertura di un ago e io ti farò un'apertura di una sala enorme. Cioè Dio ci dice: voi non dovete scalare, fare tanti, voi datemi un'apertura, iniziate solamente, senza che neanche vi accorgete, io vi aprirò delle aperture incredibili. Un altro detto Talmudico dice: Uno che vuole avvicinarsi e ritornare indietro, allora lo si aiuta a purificarsi. A Bali Teher mi sei noto, uno che vuole venire a purificarsi lo si aiuta a diventare puro. Ma uno che vuole venire e diventare impuro, a Bali Teme, mi sei noto, uno che vuole dire io voglio allontanarmi, io voglio fare questo, lo si aiuta anche a lui. Ognuno nella strada che vuole andare, dall'altro lo aiutano ad andare in quella strada che lui vuole andare. Per cui ognuno di noi che dice io voglio tornare indietro, io non ho fatto per secession, in un attimo tac, ti si aprono la strada, ti si dà la possibilità per tornare indietro. Nessuno mai è allontanato definitivamente, tutti possono tornare indietro. E sapete cos'è la differenza tra la prima redenzione, quella dell'Egitto, e l'ultima redenzione, quella del nostro esilio? Che dall'Egitto non sono usciti fuori i malvagi, quelli che erano cattivi sono morti lì, infatti sono morti 4/5, l'80% degli ebrei sono rimasti sepolti in Egitto, perché loro non erano meritevoli, non volevano uscire fuori e non avevano il diritto, il merito di uscire. Ma da questo esilio, siccome quando arriverà il Messia, nessuno rimarrà in esilio, per la semplice ragione, perché da questo esilio usciranno fuori tutti quanti. Perché dopo l'esilio nostro, il male verrà annullato e trasformato definitivamente per sempre. Non esisterà più il male, così come all'origine, quando Dio ha creato il mondo, che non esisteva il male. E siccome il male non esisterà più, non ci sarà neanche una ragione che qualcuno rimanga in esilio, o qualcuno venga tralasciato in esilio, perché non esisterà più il male. Allora, cosa ci viene a dire la Torah? Che noi dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo, da questo esilio usciremo tutti, nessuno rimane indietro, il male verrà completamente annullato, definitivamente, per sempre, e non come l'esilio lì che alcuni sono rimasti in esilio, purtroppo. Allora, questo è l'insegnamento, che noi ci troviamo in una situazione, in un momento in cui tutti torneranno indietro, in cui tutti possono tornare indietro, chiunque vuole tornare indietro lo si aiuta dal cielo, e basta una piccola apertura, che Hashem ci fa una grande apertura e ci troviamo proprio all'improvviso proprio in un altro mondo completamente. Questo è Pesach Sheni, è l'insegnamento spirituale, uno degli insegnamenti di Pesach Sheni. Avvicinandoci a Lag BaOmer, non possiamo non dire cos'è Lag BaOmer, il giorno che è morto Rabbi Shimon Bar Yochai. Il giorno che muore Rabbi Shimon Bar Yochai è un giorno molto elevato spiritualmente. Rabbi Shimon Bar Yochai è l'autore dello Zohar, il libro dello splendore, che in parte è stato tradotto anche in italiano, ed è il libro basilare della mistica ebraica. Il primo libro in assoluto di Kabbalah, di mistica, è lo Zohar. E Rabbi Shimon Bar Yochai scrive nello Zohar, il giorno che io morirò, che sono morto, è un giorno di grande rivelazione, è il giorno che ho avuto più rivelazioni di tutta la mia vita. Per questo vi chiedo a tutti voi di festeggiare in questo giorno. Chiunque festeggia Lag BaOmer, che è lunedì sera e martedì, lui avrà grandi rivelazioni e grande benedizione da parte mia, ve lo garantisco io. Anche se il giorno che è morto Rabbi Shimon Bar Yochai, in apparenza, in teoria, dovrebbe essere un giorno sfortunato, un giorno sfelice, la verità è che in realtà, siccome lui ha avuto in questo giorno le più grandi rivelazioni della sua vita e ha chiesto di festeggiare questo giorno, e ha detto chiunque non festeggia questo giorno, sappi che non sono molto felice. In Israele c'è un'usanza di andare alla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai a Meron, nel nord, vicino a Tzfat, vicino a Teveria, e vengono centinaia e centinaia di migliaia di persone, proprio una cosa incredibile quello che succede lì. Vengono da tutta Israele alla tomba, vi dico che la verità è che il giorno di Lag BaOmer è molto difficile riuscire ad arrivare alla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, vengono migliaia e migliaia, c'è un giro veloce, tutti entrano e escono, è una cosa proprio fuori da questo mondo. Comunque, chiunque vada in Israele può andare a trovare la tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, che è il grande maestro e il grande cabalista, il più grande cabalista di tutti i tempi. Cos'è lo Zohar? E cos'è la Kabbalah? Oggigiorno che abbiamo Madonna che è diventata molto amica di Rav Berg, e la Kabbalah diventa sempre più famosa e più sulla bocca delle persone, è sempre più, diciamo, pop, possiamo dire. La verità è che la Kabbalah è tutt'altro di quel che noi, di tutto questo. La Kabbalah rappresenta il quarto livello dello studio della Torah, il livello di Sod. Questo è il livello che nella Kabbalah vengono scritti i segreti mistici della Torah. Come dicevamo prima, le regole di come leggere la fronte, di come leggere la mano, ci sono dentro i misteri della vita, i segreti. Però tutti questi concetti sono molto difficili da capire e da decifrare. Oggi nessuno è in grado di leggere la fronte e di capire. Kabbalah in ebraico vuol dire ricevere, ricezione. Una persona non può arrivare alla Kabbalah da sola, può ricevere da un altro Kabbalah, da un altro Mekubal, che lui a sua volta ha ricevuto da un altro Mekubal. Ecco che Kabbalah vuol dire ricevere, ognuno ha ricevuto da un altro, fino ad arrivare a Moshe Rabbeinu, fino ad arrivare a Rabbi Shimon Bar Yochai. La Kabbalah è uno studio, è una diciamo cultura che non ognuno può arrivare né da solo e non ognuno è in grado di ricevere. Il libro dello splendore, che è il primo libro della Kabbalah, è un libro in aramaico che uno potrebbe anche capire la traduzione, leggere la traduzione e capirla, ma in realtà non ha capito niente. Perché dentro le parole della Kabbalah ci sono dentro dei misteri, dei segreti che, scritti tra le righe, che una persona normale non è in grado di decifrare. Quello che conta è che la Kabbalah non è accessibile a tutti. E c'è scritto nei libri che una volta per studiare la Kabbalah bisognava avere almeno 40 anni, bisognava avere studiato almeno tutto il Talmud e bisognava avere conosciuto, osservare, essere, ovviamente essere ebrei, conoscere la Halakha, osservare la Halakha. Cioè praticamente la Kabbalah era riservata per proprio le persone, per le elite. Oggigiorno però noi abbiamo la Hasidut. La Hasidut, che è la filosofia ebraica hasidica, ha preso la mistica, ha preso la Kabbalah e l'ha razionalizzata, l'ha resa accessibile a tutti. E quando noi chiamiamo oggi Kabbalah, la verità non è più Kabbalah, come era l'origine, ma è Hasidut, che è Kabbalah razionalizzata. Hasidut ha un passo in più, superiore, perché razionalizzare concetti mistici è una cosa impossibile, perché se è mistico non è razionalizzabile. La Hasidut, siccome nasce da un livello ancora più alto, è riuscita a unire questi due posti, razionalizzare ciò che è mistico. Per questo noi possiamo accedere e capire dei concetti di mistica, che Dio ha creato il mondo questo mondo con quattro mondi, con 10 attributi, con 7 sentimenti, 3 intelletti e così via. Questo tutto è grazie alla Hasidut che ci ha permesso, con esempi logici, con la ragione, di capire e razionalizzare tutti questi invece insegnamenti mistici della Kabbalah. Lo Zohar si chiama Libro dello Splendore. Cosa vuol dire splendore? Splendore è come il sole. Quando il sole illumina, uno può ricevere le radiazioni, il calore del sole, ma se c'è una nuvola in mezzo, non ci arriva più la luce del sole. Questa è la stessa cosa per quanto riguarda lo Zohar. Lo Zohar è come una luce. Se tu sei al di sopra del corpo, se il tuo corpo è talmente raffinato che non ti ostacola l'anima, tu sei in grado di percepire, di vedere. Non è un qualcosa che si abbassa al tuo livello. Se tu riesci a superare tutte le barriere e ti elevi talmente, riesci ad arrivare sopra le nuvole, automaticamente le nuvole non ti interferiscono più e puoi ricevere questo splendore che è lo Zohar. Ma questo è riservato solamente agli eliti. Invece la Hasidut, la differenza, che scende a livello logico, prende i concetti mistici, li razionalizza e li rende accessibili a tutti e scende al tuo livello dove tu ti trovi. Siccome il mondo aveva bisogno di una rivelazione mistica, ma accessibile per tutti, ecco che è nata la Hasidut per elevare il mondo e prepararlo per ricevere la redenzione. Per cui ricordiamoci che lo Zohar, lo splendore, uno deve essere staccato, deve essere elevato, allora lo può raggiungere. Ma se uno rimane al suo livello, non potrà mai, perché se c'è un'interferenza, se c'è il corpo, non puoi raggiungere questo splendore. Invece, appunto, la Hasidut è ben diversa. Allora, questo lunedì noi festeggiamo la nascita, cioè la morte di Rabbi Shimon Bar Yochai, ma la grande elevazione e rivelazione spirituale che ha avuto in questo giorno. Noi festeggiamo lo Zohar, il libro dello splendore che ci ha dato Rav Shimon Bar Yochai, e noi ricordiamoci di dedicare magari qualche minuto per la mistica in questo mondo talmente speciale, in questo giorno molto molto speciale di Lag BaOmer. Lag BaOmer c'è un'usanza di andare a fare dei falò, c'è un'usanza di andare fuori, fare delle gite per uscire fuori. Il Rebbe aveva istituito che tutti i bambini dovevano marciare, fare delle lunghe marce il giorno di Lag BaOmer, delle parate. Come le parate militari, ci facevano le parate di Lag BaOmer. Il Rebbe veniva fuori ogni volta che si faceva una parata e parlava a tutti i bambini e parlava del significato di Lag BaOmer ogni anno per tutti gli anni. Per cui questo lunedì Lag BaOmer ricordiamoci l'importanza di fare una parata, di dedicare alla nostra anima, alla nostra mistica, qualche momento e ricordarci di Rabbi Shimon Bar Yochai. Bene, cari amici, siamo arrivati qui alla fine della nostra lezione. Adesso facciamo la lezione sulla Kashrut di qualche minuto. Tolgo il microfono per un minuto esatto, poi facciamo ancora qualche minuto di Kashrut. Shalom, shalom a tutti.